credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Barry.
Tutti hanno sentito parlare della casetta dei giardini di Kensington, l'unica casa al mondo che le fate hanno costruito per gli esseri umani. Ma nessuno l'ha vista veramente, eccetto proprio 3 o 4. E questi non soltanto l'hanno vista, ma vi hanno dormito, perché a meno che non vi si dorma, non la si può vedere. E questo succede perché non c'è quando vi cicoricate, ma è lì quando vi svegliate e ne uscite fuori. In un certo modo tutti possono vederla, ma quello che vedono non è realmente la casa, ma soltanto la luce delle finestre. Quella luce la si vede dopo l'ora di chiusura. Frotte di bambini hanno visto la luce, non c'è niente di straordinario. Ma fu Mamie Mannering, la famosa bambina per cui la casa fu costruita per la prima volta. Mamie era sempre stata una bambina piuttosto strana, e la sua stranezza veniva fuori di notte. Aveva 4 anni e di giorno era come tutte le altre bambine. Era contenta quando suo fratello Tony, un magnifico giovanottino di 6 anni, le prestava attenzione. Lo considerava giustamente con ammirazione e cercava invano di imitarlo, e quando lui la spintonava, lei invece d'arrabbiarsi ne era quasi lusingata. Inoltre, quando era alla battuta, anche se la palla era in aria, si fermava per farvi vedere che aveva le scarpine nuove. Durante il giorno era proprio simile a tutte le altre bambine. Ma quando scendevano le ombre della notte, Tony, lo spaccone, perdeva l'aria di disprezzo che aveva per Mamie e la guardava impaurito. E non c'è da meravigliarsene, perché con il buio la faccia di lei assumeva uno sguardo che posso solo definire maligno. Era anche uno sguardo sereno, che contrastava grandiosamente con le occhiate inquiete di Tony. Poi Tony le faceva omaggio dei suoi giocattoli preferiti e lei li accettava con un sorriso che lo turbava. In breve, la ragione per cui ora lui era così pieno di blandizie e lei così enigmatica era che sapevano di stare per essere mandati a letto. Ed era allora che Mamie diventava tremenda. Tony la scongiurava di non farlo quella notte e la mamma e la bambinaia la minacciavano, ma Mamie non faceva altro che sfoggiare quel suo sorriso inquietante. E dopo poco, quando i due bambini rimanevano soli con il loro lumino da notte, lei balzava in piedi sul letto gridando «Shh! Cos'era quel rumore?» Tony la implorava «Non era niente, non fare così, Mamie, non farlo!» e si copriva la testa con le lenzuola. «Si sta avvicinando!» gridava lei. «Guardalo, Tony! Cerca il tuo letto a tastoni, ti infilzerà! Tony!» E non la smetteva, finché lui non si precipitava per le scale in camicia da notte urlando. Quando gli altri salivano per dare una lezione a Mamie, di solito la trovavano tranquillamente addormentata. E non faceva finta, sapete, ma dormiva sul serio e assomigliava al più dolce angioletto del mondo, il che mi sembra che renda la cosa ancora peggiore. Quando si trovavano nei giardini, però, era giorno, e allora Tony chiacchierava per quasi tutto il tempo. Da quello che diceva si poteva dedurre che era un bambino molto coraggioso, e nessuno più di Mamie era orgoglioso di ciò. Le sarebbe piaciuto avere addosso un biglietto in cui si diceva che lei era sua sorella. E non lo ammirava mai tanto come quando le diceva con ammirevole sicurezza, e lo diceva sovente, che un giorno sarebbe rimasto nei giardini dopo la chiusura dei cancelli. Non avrebbe dovuto parlare così forte, perché un giorno lo udì una fata che stava raccogliendo scheletri di foglie da cui quella gente minuta tesse le tende per l'estate. E da allora Tony fu un bambino segnato. Le fate allargavano le sbarre delle panchine poco prima che vi si sedesse e lui andava a finire in terra battendo la testa. Lo facevano inciampare tirandogli le stringhe delle scarpe e corrompevano le anitre con doni perché affondassero la sua barchetta. Quasi tutte le cose spiacevoli che vi capitano nei giardini accadono perché le fate vi hanno preso a malvolere, perciò vi conviene stare attenti quando parlate di loro. Mimi era uno di quei tipi a cui piace fissare un giorno per fare le proprie cose. Tony invece non era di questo tipo, e quando lei gli chiedeva quale giorno aveva scelto per fermarsi nei giardini dopo l'ora di chiusura, lui si limitava a rispondere «un giorno o l'altro». Era sempre incerto sul giorno, eccetto quando Mimi gli chiedeva «sarà per oggi?». Allora lui poteva sempre rispondere con sicurezza che non sarebbe stato quel giorno. Cosicché Tony aspettava la vera buona occasione. Questo ci porta ad un pomeriggio in cui i giardini erano bianchi di neve e c'era il ghiaccio sul laghetto rotondo. Non abbastanza spesso da poterci pattinare sopra, ma almeno pronto da rompere con un lancio di pietre, cosa che molti bambini allegramente stavano facendo. Appena giunti, Tony e la sorella vollero andare direttamente al laghetto, ma la loro bambinaia disse che prima dovevano fare una bella passeggiata e mentre lo diceva gettò uno sguardo al cartello degli orari per vedere a che ora chiudevano quella sera i giardini. C'era scritto alle 5:30. Bene, percorsero la piccola passeggiata avanti e indietro. Quando ritornarono davanti al cartello dell'orario, la bambinaia fu sorpresa di vedere che adesso l'ora di chiusura era alle 5. Lei non era al corrente degli astuti espedienti delle fate e così non si accorse, come fecero invece subito Mimi e Tony, che le fate avevano cambiato l'ora perché quella sera ci sarebbe stato un ballo. La poverina disse che ora c'era solo il tempo d'andare fin sulla cima della gobba e ritorno, e mentre i bambini le trotterellavano al fianco, non poteva certo indovinare quello che agitava i loro piccoli petti. Quella era proprio l'occasione ideale per assistere ad un ballo di fate. Tony sentì che non avrebbe mai potuto sperare in un'occasione migliore. Gli occhi ansiosi di lei posero la domanda: «È per oggi?». Egli rimase senza fiato e fece cenno di sì. Mimi lasciò scivolare la sua mano in quella di Tony. La sua bruciava, quella di lui era gelata. Con grande gentilezza lei si tolse la sciarpa e gliela dette, dicendogli sottovoce «nel caso avessi freddo». La sua faccia era raggiante, quella di Tony molto cupa. Mentre tornavano indietro dalla cima della gobba, lui le bisbigliò: «Ho paura che la bambinaia mi veda, non sarà facile farlo». Mimi l'ammirò più che mai, perché aveva paura solo della bambinaia quando c'erano così tanti terrori sconosciuti da provare. E disse ad alta voce: «Tony, facciamo una corsa fino al cancello?». E in un bisbiglio: «Così puoi nasconderti». E si misero a correre. Tony riusciva sempre a staccarla facilmente, ma lei non l'aveva mai visto correre alla velocità di quel giorno ed era certa che corresse così per poter avere più tempo per nascondersi. «Bravo, bravo!» gridavano i suoi occhi adoranti. Ma ecco il tremendo shock. Il suo eroe, una volta arrivato al cancello, invece di nascondersi, era scappato fuori. A quello spettacolo penoso, Mimi si fermò sbigottita, come se ad un tratto avesse perduto tutti i suoi tesori più cari. E non poté neanche piangere per lo sdegno. In un impeto di protesta, corse al pozzo di Sangovone e si nascose al posto di Tony. Quando la bambinaia arrivò al cancello e vide Tony lontano, pensò che l'altra sua sorvegliata fosse con lui e passò oltre. Il crepuscolo calò lentamente sui giardini e uscirono centinaia di persone, compresa l'ultima, l'eterna ritardataria. Ma Mimi non vide nessuno. Aveva chiuso gli occhi con forza e lacrime accorate glieli tenevano incollati. Quando li aprì, qualche cosa di gelido le salì su per le gambe e le braccia e le cadde nel cuore. Fu l'immobilità dei giardini. Poi sentì un clang. Poi da un'altra parte clang. Ancora clang. E poi un clang lontano. Era la chiusura dei cancelli. Le fate rintracciarono facilmente Mamie seguendo le sue orme sulla neve. Pur avendola trovata sotto una spessa coltre di neve fra le magnolie, non poterono salutarla perché non riuscirono a svegliarla. Le tolsero la neve di dosso, ma ben presto ne fu ricoperta, e così capirono che correva il pericolo di morire assiderata. «Mutiamola in qualche cosa che non soffra il freddo», suggerì il dottore, e parve una buona soluzione. Ma l'unica cosa che non soffriva il freddo a cui riuscirono a pensare fu un fiocco di neve. «Ma si potrebbe sciogliere», fece notare la regina, e così si dovette scartare l'idea. Venne fatto un magnifico tentativo di portarla al riparo da qualche parte, ma era troppo pesante, pur essendo le fate moltissime. «Fabbrichiamole una casa intorno», gridarono. E tutti capirono subito che era la cosa da farsi. In un attimo un centinaio di fate segatori si sparpagliarono fra i rami. Gli architetti giravano intorno a Mamie e le prendevano le misure. Un cantiere edile spuntò ai suoi piedi. 75 muratori accorsero con la prima pietra della fondazione. Fu la regina a deporla. E da ogni parte si udivano martelli, scalpelli, torni. E a questo punto il tetto era pronto e i vetrai stavano mettendo le finestre. La casa aveva le precise dimensioni di Mamie ed era graziosissima. La bambina aveva un braccio disteso, questo per un attimo li aveva preoccupati, ma vi avevano costruito intorno una veranda che portava alla porta d'ingresso. Le finestre avevano le dimensioni di un libricino illustrato per bambini, mentre la porta era un tantino più piccola, ma per Mamie sarebbe stato facile uscire togliendo il tetto. Le fate, come loro consuetudine, batterono le mani ammirate dalla loro stessa abilità ed erano così innamorate della casetta che non riuscivano a convincersi che fosse ormai finita. E così vi apportarono un'infinità di ulteriori ritocchi e una volta finiti questi ne fecero altri. Ora, ahimè, era proprio finita. «Finita? Come può essere finita?» disse l'idraulico sdegnosamente, «se non è ancora stata sistemata l'acqua calda e l'acqua fredda». E fece l'impianto. Poi arrivò un esercito di giardinieri con carriole fatate e pale e semi e bulbi e serre e presto fecero un giardino sulla destra della veranda e un orto sulla sinistra e coprirono i muri della casa di rose e clematidi. E in meno di 5 minuti tutte queste belle piante erano in piena fioritura. Oh, com'era bella adesso la casetta. Ma finalmente era finita, proprio finita. E loro dovettero lasciarla e ritornare alle danze. Tutta la notte la graziosa casetta se ne stette tra le magnolie ed ebbe cura di Mamie, e lei non lo sapeva. Dormì fino alla fine del sogno e si svegliò con una sensazione di deliziosa intimità, proprio mentre il giorno si schiudeva alla luce, e quasi ricadde addormentata di nuovo. Poi chiamò Tony, credendo di essere a casa nella sua cameretta. Ma visto che Tony non rispondeva, si mise a sedere e a questo punto batté la testa contro il tetto che si aprì come il coperchio di una scatola. Con sua grande sorpresa, Mamie vide attorno a sé i giardini di Kensington, sotto una fitta coltre di neve. Non essendo nella sua cameretta, si domandò se fosse veramente se stessa. Così si pizzicò le guance e allora capì che era proprio lei. E questo le fece ricordare di essere proprio al centro di una grande avventura. Uscì dal tetto, proprio sopra il giardino, e allora vide la deliziosa casetta nella quale aveva passato la notte. E ne fu così estasiata che non riuscì a pensare ad altro. «Oh, casettina mia!» gridò. Forse la voce umana aveva spaventato la casetta. O forse essa sapeva di aver esaurito ormai il suo compito. Sta di fatto che non appena Mamie pronunciò l'ultima parola, la casetta cominciò a diventare sempre più piccola. Rimpiccioliva così lentamente che lei non riusciva quasi a credere che stesse rimpicciolendo, eppure presto s'accorse che già non avrebbe potuto più contenerla. Era sempre completa come prima, ma diventava più piccola, sempre più piccola, e nello stesso tempo anche il giardino si riduceva e la neve avanzava sempre più vicino, ricoprendo a poco casa e giardino. La casa ora aveva le dimensioni d'un canile, un attimo dopo quelle d'una piccola arca di Noè, ma si poteva ancora vedere il fumo, la maniglia della porta, le rose sul muro, ogni cosa al suo posto. Anche la luce della lucciola si stava estinguendo, ma c'era ancora. «Oh, mia cara casetta, non andartene!» gridò Mamie, mettendosi in ginocchio, visto che la casa ormai era grande come un rocchetto di filo. Ma mentre lei tendeva le braccia implorando, la neve era ormai salita da tutte le parti, fino a congiungersi. E dove c'era stata la casetta, non era rimasta ora che un'intatta distesa di neve. Mamie pestò i piedi con rabbia, stava portandosi le dita agli occhi quando udì una voce gentile che diceva: «Non piangere, graziosa creatura umana, non piangere». E allora si voltò e vide un bel bambino che la guardava pensoso. Capì subito che doveva essere Peter Pan. Mamie si sentì terribilmente timida, mentre Peter non sapeva che cosa fosse la timidezza. «Spero avrai passato una buona notte», disse lui seriamente. «Grazie», rispose lei, «stavo così a mio agio, al caldo. Ma tu non senti nemmeno un po' di freddo?» Ora, freddo era un'altra parola che Peter aveva dimenticato. Così rispose: «Penso proprio di no, ma posso sbagliarmi, vedi, sono piuttosto ignorante. Non sono proprio un bambino. Salomone il Corvo dice che sono un tra il qui e il là». «Ah, è così che lo chiamano», disse Mamie pensosa. «Ma non è il mio nome», spiegò lui. «Il mio nome è Peter Pan». «Sì, certo», disse lei, «lo so. Tutti lo sanno». Non potete immaginare con quale piacere Peter apprese che la gente fuori dei cancelli lo conosceva. Pregò Mamie di dirgli quello che sapevano e dicevano di lui, e lei glielo disse. E lui scoprì che la gente sapeva molte cose di lui, ma non tutto. Per esempio, non sapevano che era tornato dalla mamma e aveva trovato la finestra sbarrata. Ma non lo disse a Mamie perché la cosa lo umiliava ancora. «E lo sanno che gioco proprio come giocano i veri bambini?» chiese con orgoglio. «Ti prego, Mamie, dillo a tutti». Ma quando le spiegò come giocava, che faceva navigare il cerchio nel laghetto rotondo e così via, lei ne fu semplicemente inorridita. «Ma il tuo modo di giocare», gli disse, «è completamente sbagliato. Non è affatto come giocano i bambini». A questo punto il povero Peter si lasciò sfuggire un gemito e pianse per la prima volta e non so per quanto tempo. Mamie, mossa a compassione per lui, gli disse: «Ti darò un bacio se vuoi». Ma pur sapendo in passato cos'erano i baci, da tempo l'aveva dimenticato. E rispose: «Grazie». Poi stese la mano, credendo che lei gli avrebbe dato qualcosa. Questo fu per lei uno shock. Sentì che non avrebbe potuto spiegarglielo senza farlo vergognare, e con ammirevole delicatezza dette a Peter un ditale che per caso aveva in tasca, fingendo che fosse un bacio. Povero piccolo, lui le credette e fino ad oggi lo porta al dito, sebbene sia difficile trovare qualcuno a cui serva un ditale così piccolo. Vedete, pur essendo un bambino piccolo, in verità erano passati anni e anni da quando aveva visto sua madre. Credo che il bambino che aveva preso il suo posto dovesse essere ormai un uomo con tanto di baffi. E non pensate che Peter fosse un bambino da compiangere piuttosto che da ammirare. Se Mamie aveva cominciato a pensarlo, ben presto si accorse di essere nettamente in errore. I suoi occhi brillarono di ammirazione quando lui le raccontò le sue avventure, specialmente di quando era andato avanti e indietro dall'isola ai giardini dentro al nido di tordo. «Che cosa romantica!» esclamò Mamie. Ma questa per Peter era un'altra parola sconosciuta. E così abbassò la testa, pensando che lei lo disprezzasse. «Tony non l'avrebbe fatto, vero?» chiese lui umilmente. «Mai e poi mai», rispose lei convinta. «Avrebbe avuto paura». «Che cosa vuol dire paura?» chiese Peter, ansioso. Pensò che dovesse essere una cosa splendida. «Oh, Mamie, vorrei che tu mi insegnassi come si fa ad avere paura». «Credo che nessuno potrebbe insegnartelo», rispose lei in tono d'adorazione. Ma Peter credette che volesse dirgli che era stupido. Lei gli aveva raccontato di Tony e delle cattiverie che gli aveva fatto nel buio per impaurirlo, perché sapeva benissimo che erano cattiverie. Ma Peter la fraintese e disse: «Come vorrei essere coraggioso come Tony!» Questo proprio la irritò. «Ma tu sei 20.000 volte più coraggioso di Tony», disse lei. «Non ho mai conosciuto un bambino più coraggioso di te!» Lui stentava a crederle, ma quando si convinse che voleva dire proprio questo, si mise a gridare di gioia. «E se proprio vuoi, puoi darmi un bacio», disse Mamie. Molto riluttante, Peter fece per togliersi il ditale dal dito, credendo che lo rivolesse. «Non intendo dire un bacio», disse lei precipitosamente, «ma un ditale». «Che cos'è?» chiese Peter. «Si fa così», disse lei, e gli dette un bacio. «Mamie, vuoi sposarmi?» Ora, strano a dirsi, ma la stessa idea era venuta a Mamie proprio nello stesso istante. «Oh sì, mi piacerebbe», rispose lei. «Ma ci sarà posto per due nella tua barca?» «Beh, se accetterai di starmi stretta accanto», disse lui sollecito. Mentre si avvicinavano alla serpentina, lei rabbrividì per un attimo e disse: «Naturalmente andrò spesso a trovare la mamma. Molto spesso. Non è come se le dicessi addio per sempre. Non è fatto così». «Oh, no», rispose Peter. Ma nel suo cuore sapeva che sarebbe stato più o meno così. E gliel'avrebbe detto se non avesse avuto una tremenda paura di perderla. Le voleva tanto bene e sentiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. «Col tempo dimenticherà la sua mamma e sarà felice con me», continuava a ripetere tra sé e sé, e la incitava ad affrettarsi, dandole dei ditali lungo la strada. Anche davanti alla barca, pur esprimendo tutta la sua ammirazione per come era graziosa, parlava ancora con apprensione della mamma. «Hai capito bene, Peter, che non verrei se non sapessi con certezza di poter tornare dalla mamma tutte le volte che lo desidero. Lo confermi, Peter?» Lui lo confermò, ma non riuscì più a guardarla in faccia. «Se sei proprio certa che tua mamma ti vorrà sempre», aggiunse piuttosto irritato. «L'idea che la mamma non mi voglia sempre, questa poi!» gridò Mamie e il viso le si avvampò. «Se non ti chiuderà fuori!» disse Peter con voce rauca. «La porta», replicò Mamie, «sarà sempre, sempre aperta e la mamma starà sempre lì ad aspettarmi». «Allora», disse Peter, non senza asprezza, «entra, se sei così sicura di lei». E aiutò Mamie a salire nel nido di tordo. «Ma perché non mi guardi?» gli chiese lei prendendolo per un braccio. Peter fece di tutto per guardarla. Provò ad allontanarsi. Poi gli venne un groppo alla gola, saltò a riva e sedette disperato sulla neve. Lei gli andò vicino. «Cosa c'è, mio adorato Peter?» disse sorpresa. «Oh, Mamie», gridò Peter. «Non è leale farti venire con me se pensi di poter tornare indietro». Poi le raccontò la sua triste storia, di come s'era trovato la finestra sbarrata, mentre nel frattempo lei si sentiva soffocare. «Ma la mia mamma!» disse. «La mia mamma!» «Sì, lo so, non lo farebbe», disse Peter. «Ma sono tutte uguali. Chissà che non stia già cercandone un'altra». E proprio in quel momento udirono uno stridulo «cric» e poi cric, cric, tutto intorno nei giardini. Era l'ora d'apertura dei cancelli. Peter saltò nervosamente nella sua barca. Ormai sapeva che Mamie non sarebbe andata con lui e cercava coraggiosamente di non piangere. Mamie però singhiozzava penosamente. «Se fosse già troppo tardi», disse lei angosciata. «Oh, Peter, se ne avesse già presa un'altra!» E di nuovo saltò sulla riva come se lei l'avesse richiamato. «Questa notte tornerò a cercarti», disse, andandole vicinissimo. «Ma se ti affretti, io credo che arriverà in tempo». Come si affrettò verso i cancelli. Peter, potete esserne certi, tornò quella notte nei giardini appena suonata l'ora di chiusura, ma non trovò Mamie. E così seppe che era uscita in tempo. A lungo sperò che una notte o l'altra sarebbe tornata da lui. Spesso, avvicinandosi con la barca verso terra, pensò di vederla mentre l'aspettava sulla riva della Serpentina. Ma Mamie non tornò mai più. Ne avrebbe avuto un grande desiderio, ma temeva che rivedendo il suo caro tra il qui e il là, si sarebbe attardata troppo a lungo con lui. E poi la bambinaia ora non la perdeva d'occhio un istante. Ma lei parlava spesso di Peter, amorosamente, e gli fece ai ferri una presina per il bollitore del tè. E un giorno, mentre si stava domandando che regalo avrebbe voluto per Pasqua, sua madre le dette un suggerimento. «Non ci sarebbe niente di più utile per lui di una capretta», disse pensosa. «Potrebbe servirsene come cavalcatura», gridò Mamie, «e suonare nello stesso tempo il flauto». «Allora», chiese sua mamma, «perché non gli dai la tua capretta, quella con cui spaventi Tony di notte?» «Ma non è una capra vera», disse Mamie. «Beh, ma Tony sembra vera», replicò la mamma. «Anche a me sembra terribilmente vera», ammise Mamie. «Ma come faccio a darla a Peter?» Sua madre sapeva come. E il mattino dopo, accompagnate da Tony, che era veramente un caro ragazzo pur non essendo paragonabili a Peter, andarono nei giardini. Mamie lasciò anche una lettera a Peter, in un posto adatto, spiegandogli quello che aveva fatto e pregandolo di chiedere alle fate di trasformare la capretta in una adatta ad essere cavalcata. E infatti tutto accadde come lei aveva sperato, perché Peter trovò la lettera. E naturalmente non vi poteva essere niente di più facile per le fate che trasformare la capretta in una capra vera. Ed è così che Peter ottenne la capretta sulla quale ora gira nei giardini ogni notte, suonando splendidamente il suo flauto. E Mamie mantenne la promessa e non spaventò mai più Tony con una capra, anche se ho sentito dire che ha inventato un altro animale. Finché non fu quasi una signorina, Mamie continuò a lasciare nei giardini regali per Peter e lettere per spiegargli come giocano con loro gli umani. E non è l'unica ad averlo fatto. Lo fa anche David, per esempio. E lui e io conosciamo il posto più adatto per nasconderveli. Anche se Peter si ricorda ancora di Mamie, è ridiventato gaio come sempre. E spesso salta giù dalla sua capretta e proprio per pura gioia si butta sull'erba e si mette a dar calci in aria per allegria. Ah, che vita gioiosa fa! Ma ricorda ancora vagamente di essere stato un tempo una creatura umana. E questo ricordo lo rende particolarmente gentile con le rondini quando visitano l'isola. Perché le rondini sono gli spiriti dei bambini morti. Esse si fanno sempre i nidi nelle grondaie delle case dove hanno vissuto quando erano creature umane. E a volte tentano di volare verso le stanze dei bambini. E forse è proprio per questo che Peter le ama più di tutti gli altri uccelli.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Peter Pan nei giardini di Kensington di James Barry. Edito in Italia da Rizzoli.